Fedelissimo maestro Carlo Zeme, siamo tornati nei primi anni 40 per questo bel 78 giri della brava e bella Ione Cacciagli. Ci siamo occupati di lei, ci siamo occupati della sua tragica fine con l'aiuto dell'amico Pierluigi Baldini, che ha raccolto delle informazioni preziosissime, uniche, rare, direi esclusive, che riguardano proprio il gran parlare che si fece nei giorni seguenti la scomparsa di questa cantante dell'Eiar, molto popolare, che poi arrivò naturalmente anche alla RAI, Radio Televisione Italiana, e che continuò per molti anni la sua carriera praticamente, sino a quando una combinazione, una sfortunatissima concomitanza di eventi ce la portò via.
È strano che una cantante come Gione Cacciagli, tanto ricercata dai collezionisti per la sua bellissima e inconfondibile voce,
certo,
non aveva mai invogliato alcuno a far luce sulla sua vita e in particolare sulla sua tragica fine.
È vero.
Sono
è
state
vero.
Tante versioni: fulminata a causa di una stufetta elettrica, fulminata nella vasca da bagno in quanto la stufetta elettrica era caduta nella vasca. Anche la Mimi Bianchi, che tu sai, ho conosciuto,
certo,
e che fu chiamata per il riconoscimento della povera Cacciagli, mi aveva confidato una di queste versioni: fulminata a causa di una stufetta elettrica.
Ho capito.
Soltanto Narciso Parisi, nel 52, aveva 34 anni,
sì,
seppe del fatto e mi fece sapere che morì asfissiata.
Ecco.
E come lei anche il maestro Carlo Zeme, 2 anni dopo però.
Certo, dunque diciamo, scusa,
ma come
Pierluigi...
bene fatto di preciso, non sì, si sapeva niente.
Certo.
Aveva una figlia di nome Edi, di 13 anni quando il 6 aprile del 52 nella subitazione di Milano in via Francesco Mola 11 avvenne l'incidente che ne provocò la morte.
Ecco,
era un giorno di domenica, ecco. Questo l'ho tratto dai giornali, uh-huh. Il 6 aprile del 52, erano le 12.50 quando un'esplosione devastò l'appartamento di Gianni Cacciani. Il portinaio dello stabile localizzò subito il piccolo appartamento, il piano rialzato dove era avvenuta l'esplosione. Stata la porta, entrò in una stanzina del bagno e qui trovò la parete confinante con la camera da letto completamente abbattuta e per terra, vestito da una vestaglia da Cacciani in posizione supina, senza alcun segno di ferita sul viso o sul corpo, il viso pallido per la morte, gli occhi sbarrati. La portarono al policlinico. I sanitari non potevano far altro che constatarne la morte. Ecco, queste notizie, è doveroso dire che sono tratte dal Corriere di Informazione del 7-8 aprile del 52 e dal Corriere della Sera del 9 aprile del 52 che pubblicarono la notizia.
Certo.
Perché certamente i fatti risultò che la morte fu dovuta ad asfissia.
Tu Pierluigi sei voluto andare un po' più a fondo in quei fatti, nei fatti che abbiamo raccontato. E allora hai fatto una cosa molto importante, mi sembra.
Io mi sono recato in via Mola per fotografare la casa dove la nostra cantante perse la vita.
Sì.
E per chiedere a qualcuno, casomai fosse, informazioni ulteriori. E in data 27 novembre 2009 sono riuscito a contattare una signora che è l'unica persona ancora in vita e con buona memoria nonostante gli anni, aveva 88 anni, una certa signora Panigata, e abita tuttora in via Francesco di Mola al numero 11 dove abitava anche la Cacciagli. Ed era presente il momento in cui avvenne la tragica morte della cantante. La signora si ricordava come fosse oggi il fatto, uno scoppio molto forte. Uscirono in tanti sulle scale per vedere cosa fosse successo e appena aperta la porta, parte del portinaio, apparve la tremenda scena. Lei, la signora che ho conosciuto, la signora telefonicamente, fu invitata a non entrare in quanto è incinta.
Certo.
Il suo povero marito invece si fece avanti, mi raccontò, ma l'aria pregna di gas provocò anche a lui un malore, tanto che scivolò nella maschera da bagno. Si diceva che la signora, con i locali erano freddi.
Ho capito.
Freddi, così. E che era abitudine un po' di tutti accendere e lasciare acceso per un bel po' lo scaldabagno,
certo.
In modo da riscaldare l'ambiente del bagno. Probabilmente spense la fiamma del gas, il gas fluorescente, riempì il piccolo bagno. Lo scoppio quindi fu una conseguenza e non la causa della disgrazia.
Però so, Pierluigi, che sorse anche un altro dubbio su quella che poteva essere stata la vera causa di quella tragica esplosione.
Perché i giornali parlavano di pericoli di scoppi, eventualità fatte presenti dall'azienda del gas a tutti i cittadini utenti, dovuti ad agitazioni degli operai del gas, che probabilmente con metodi, diciamo, delinquenziali, interrompevano a tratti la fornitura del gas e poi la ridavano.
Certo.
Lì che si metteva a cuocere qualcosa sul gas, dopo un momento ci si ritrovava con il gas aperto e la fiamma spenta.
E l'ambiente saturo.
Altri casi analoghi si erano verificati con altri inquilini in quello stabile, ma non così gravi.
Beh, Pierluigi, so però, no, che c'è anche un'altra vicenda della quale non si parlò mai volentieri, anche proprio per l'epoca che si viveva, che era un po' piena di tabù, no, su queste cose, che era dopo la fine del suo matrimonio, il legame affettivo che la Cacciagli ebbe con il maestro che la diresse praticamente per tutta la sua carriera, cioè Carlo Zeme, che peraltro è venuto a mancare anch'egli in circostanze drammatiche. Hai parlato di questa cosa tu con la figliola di Ione Cacciagli?
Mi disse che era separata dal marito, ma capì che non era sua volontà affrontare questo argomento. Fui io a continuare il discorso dicendo che erano molto legati, tanto che il maestro Carlo Zeme cadde in una forte depressione. E 2 anni dopo morì anche lui asfissiato col gas. Chissà, beh, che volle seguire la sua Ione allo stesso modo col quale lei si era spenta.
Un destino veramente crudele, sia per quanto riguarda parte della sua esistenza che la sua tragica scomparsa, per questa bravissima cantante Ione Cacciagli, che vi voglio fare ascoltare ancora una volta con una delle sue canzoni secondo me più belle.
Primavera.